Mirabilia. La dama del Moro. Racconto di Giovanna Gra.
Maestro, siete mica in casa. Da un frusciar di carte, il maestro emerse come la collina bianca vicino alla bottega del mio babbo.
Oh, bella il caballa! E com'è che transitate per ste vie?
Lo sapete, è il babbo. L'è curioso delle trovate vostre. Così che, quando gli gira, mi dice: oh, caballa, recati veloce dal maestro Da Vinci, che quello l'è tutto un tramenio. Magari gli è esploso un genio e noi qui arriviamo dopo i fuochi di San Giovanni.
Caro caballa, e il tuo babbo invece gli è tutta una fantasia e ti parla a cinci sciolto.
Quindi deduco, niente trovate stamane.
Niente, proprio niente, te tu sei venuto per nulla.
Ma io sonuggia oggi che mi si forta. Dunque, camminare m'ha fatto bene, dissi girando i tacchi.
Ah sì? Allora sai che si fa?
Che si fa? Chiesi baldanzoso come un capretto.
Tu sai leggere, caballa, sì?
Dipende. Et volte che sì, et volte che no, risposi storcendo il muso. Sicché il maestro alzò le sopracciglia.
E arguisco che oggi è la volta di et no, giusto?
Può essere.
Può essere anche che la tua essenza è quella del birbone, caballa?
Sì, anche questo può essere. Che ragione c'era di mentirgli? Con tutto quel genio che c'aveva in capo, prima o poi l'avrebbe intuito.
Ma non t'avevo insegnato l'arti del trivio anni fa?
Chiese grattandosi la parrucca. Moltissimi, moltissimi anni fa, maestro. Potremmo dire agli albori.
E perciò che, considerati gli albori, tu non ricordi come si legge né come si verga su carta?
No, per vantazione, ma no!
Anche se prendo un righello, tu lo stesso non rammenti?
Disse sollevando un righello di sambuco all'altezza delle mie nafiche. Se prendete il righello appena appena, ma qualcosa mi sovviene, tipo la A, che le come una casetta, e la O, che pare tipo un buco. Fece un gesto carico di scappellotti, ma poi ci ripensò.
Sei lesto a evitare il bastone, eh? Tu sei proprio un bischero e dunque ora per acculturarti scriverai per me in bella copia cose mai sentite. Sì che poi le potrai riferire al tuo babbo che strabuzzerà.
Sì, il mio babbo, bel soggetto quello, sempre dai splendenti, tipo questa deve venire qua. Sbuffando presi in mano la piuma che già c'avevo le dita belle che sudice. Il vostro pennino perde, Mastro Leonardo. Ecco qui che c'ho tutte le dita insaccherate.
Grullo, il sapere, sporca mai. Quelle macule sono le lettere impazienti di uscire dalle tue dita. Oh, guarda qua, io vedo un verbo sul tuo indice e un epiteto sul tuo pollice.
Oh, io non vedevo proprio un bel nulla. Ma se lo diceva lui, andava creduto. Certo, matto gli era matto, lo si sapeva, con tutto quel genio da portare in testa. Finisce che la testa poi s'ammala. Così m'acconciai un bel sorriso da guancia a guancia e chiesi disperato, rimirando il foglio vuoto e immacolato: a chi si scrive dunque?
A Sua Eccellenza Ludovico Sforza.
E siete capace di parlar regale?
Semplicemente lo fo. Così poi mi dici se ti carba quel che dico. E grullo? A Sua Eccellenza.
Io?
E tu perché non ti ritieni d'essere capace di dare un parere? Per la cronaca, il parere un si scrive, lo dai e basta, se ti garba o anche no, che dici? Ce la puoi fare.
Dico che io, maestro, già mi sento un palle d'oro se voi volete un parere da un bischero come me. Osservai, sbracandomi sulla sua panca soddisfatto, e forse m'allegrai troppo.
Difatti, poco dopo, mentre gli incominciò a schiarire la gola, m'arrivò un calcio d'improvviso.
Oh, cavalla, però rizzati. E che tu fai con sti strasciconi?
Oh, scusate, mi predisponevo all'ascolto, perbacco. Dissi, massaggiandomi il di dietro per il poderoso calcio.
Così sbracato?
Beh, poi mi sarei rizzato per la scrittura.
Strasciconi così, te tutta addormenti e buonanotte ai suonatori, caro mio, composto. Se scrivi, te tu stai composto e in bella riga, maremma in fingarda. Oh, e come dalle perle a maiali?
Vabbè che l'erangegno, ma c'aveva un caratteraccio, peggio del caprone del padre di Baciccia, ecco che c'aveva. Poi mi si risquadrò di sottecchi e disse:
sicché io ora incomincio e se hai dubbi, mi freni.
E di che scriviamo? Non rispose. Che burbero che gli era! Quindi, maestro Leonardo prese le sue tante carte e senza un minimo di prologo incominciò la lettura. E siccome non mi disse proprio nulla, cercai di sbirciare un po' del contenuto, ma era tutto scritto con la mancina a rovescio e di fretta e furia, tanto che quei cartocci li capiva solo lui. Boh, pensai tra me e me, meglio un fare ipotesi di fronte a tanta ingegneria. Sicché il maestro da Vinci incominciò la dettatura e subito dopo diede il comincio anche al mio martirio. Come v'ho detto, si scriveva del suo geniaccio, a sua eccellenza Sforza Ludovico.
Avendo, signor mio illustrissimo, visto et considerato oramai ad sufficienzia le prove di tutti quelli che si reputano maestri et compositori di strumenti bellici e che le invenzioni et operazioni di dictis... Riprendo, dopo gli strumenti bellici. Mi sforzerò, non derogando a nessun altro, farmi intender da vostra eccellenza, aprendo a quella i segreti miei ed appresso offerendoli ad omni suo piacimento in tempi opportuni. Operare cum effetto circa tutte quelle cose che sub brevità in parte saranno qui notate ed ancora in molte più secondo le occurrenze dei diversi casi, eccetera.
Sicché? Gli volete proprio rivelare ogni vostro segreto? Instrumenti ed opere? Chiesi turbato al maestro.
Ogni cosa,
rispose lui convinto. Poscia mi fece il gesto di continuare.
Ho modi de ponti leggerissimi et forti et atti a portare facilissimamente e cum quelli seguire e alcuna volta fuggire gli inimici. Ed altri sicuri e inoffensivi da fuoco et battaglia, facili e comodi da levare et ponere, et modi de arder e disfare quelli dell'inimico.
Maestro, lasciatevelo dica. Voi state un tantino esagerando.
E sarebbe? O cos'è che vi turba tanto?
Beh, li ponti matematicamente un reggono.
Ah no?
Eh no! Poiché si sono leggerissimi, un possono essere forti, si sono ponti, eppure forti, come si possono levare e ponere?
Oh fanciullo, un po' di fantasia. Si pongono e si levano magari con le rote. Che ne pensi?
Oh, Ludovico non ci crederà mai, garantito.
Ci crederà, ci crederà.
Maestro, lo chiamano in moro di soprannome. Mica in nasca o in cavalla, insistetti per cercare di farlo ragionare.
E a me mi chiamano il genio. E dunque, che dici? Quattro rote abbastano per levare e deponere. Andiamo avanti.
Ripresi la penna, attesi. Egli s'accarezzò la barba, accingendosi a dettare.
So in la obsidione de una terra togliere via l'acqua de fossi ed fare infiniti ponti ed altri strumenti pertinenti a dicta expedizione.
A quel punto esplosi. Togliere via l'acqua da fossi? Maestro, nemmeno Dio arriverebbe a tanto.
Ah no?
No!
E secondo te, Mosè, che cosa vide quando l'Onnipotente separò i mari?
Esclamò furioso. Vide? Che vide? Li mari separati, mi precipitai a rispondere, ma lui urlante non mi diede tregua.
E come lo fece st'artifizio?
Sprizzava furia e fuoco d'entrambi gli occhi. Coliditi? Chiesi in un soffio.
No, stupido caballa, con gli attrezzi.
Gli attrezzi?
Gli attrezzi di Dio, certo. E magari potessi avere i bozzetti sua. Scrivi, caballa, scrivi, e dannazione a tutto il tempo che mi fai perdere. Ho ancora modi de bombarde comodissime et facili ad portare et come quelle buttare minuti saxi a similitudine di tempesta et come il fumo di quella dando grande spavento all'inimico con grave suo danno et confusione.
Saltai su come un grillo. Perché, secondo voi, noi pure da questa parte della barricata, vedendo tutto sto macello, saxi, cocci, fumo e similitudine di tempesta, non ricaveremo danno e confusione? La mia mamma, per esempio, le si seccherebbe il core.
La tua mamma non è l'inimico.
No, ma il core gli si seccherebbe lo stesso. E la mia mamma ne saprò qualcosa.
La tua mamma, per lo corso della battaglia, starebbe a casa sua, caballa. In specie non essendo soldato, ma soprattutto non essendo uomo.
Ma è la diva mia. E se voi fate tanta buriana, quella finisce con la ve' paura.
St'argomento è senza sugo.
E bella maremma, come prendete subito d'aceto, maestro? Lui mi rispose e mi fece un gestaccio, proseguendo a dettare.
E quando accadesse essere in mare, ho modi de molti strumenti actissimi da offender et defender, et navili che faranno resistenza al trarre de omni grossissima bombarda et polver et fumi, per venire ad uno certo et disegnato loco, ancora che bisognasse passare sotto fossi o alcun fiume.
Già mi pare d'affogare, osservai con un certo spasmo a polmoni.
Babbeo! Oh babbeo, e cosa ci starebbero a fare i navili?
La fate facile voi, ma dopo tanta resistenza uno potrebbe anche finire sotto i navili e sparire tra gli flutti.
Caballa, il citrullo si sparirebbe, non l'uomo d'arme ben istruito a difendere.
Belli quelli, in specie nello corpore.
L'uomo d'arme non deve essere bello, ma di valore.
Ne ho conosciuto uno di recente. C'aveva un dente ogni quarto d'ora. Certo un poteva battagliare a morsi, ribattei velenoso.
Taci, caballa, o come t'ho fatto di risfo. Chiappa la penna e striscia il cartoccio e tosto scrivi.
Tornando a dettare, il maestro si recò verso l'uscio e, aprendo, guardò fuori, ma nispa. Poi si sentì come un minuzioso grattugiare. Allora il maestro puntò una finestra, l'aperse e sbirciò de fuori nuovamente.
Farò carri coperti sicuri e inoffensibili, i quali entrando intra l'inimica con sue artiglierie, non è sì grande moltitudine di gente d'arme che non rompessino, et dietro a questi poteranno seguire fanteria, sai. Illesi e senza alcuno impedimento.
Impedimento. Ripeto, segnando. Poi egli s'ammutolì e vidi che tirava fuori dalla tasca dei semini. Allungò una mano e dalla finestra un furetto si tese per scivarsene. Ma allungai io pure per guardare e il maestro mi fece l'occhiacci prima di proseguire.
Occorrendo di bisogno farò bombarde, mortari et passa volanti di bellissime et utile forme, fuori dal comune uso.
Quindi si fermò e voltandosi verso di me disse:
bello, vero?
Guardavo il furetto, curioso e colpito. Poi feci cenno di sì coi capo.
Lo ritrarrò sul cartoccio ruvido. Egli lo sa e nel frattempo ci attende, si fa conoscere e rimirare. Riprendiamo adesso.
Sbuffai, guardando le mie dita sozze e piene di macule che dovevano essere le lettere pronte ad uscire a rigor di logica, anche se a me, detto fra noi, un me pareva.
Dove mancassi la operazione delle bombarde, componerò briccole, mangani, trabuchi e altri strumenti di mirabile efficacia et fora dell'usato. Ed insomma, secondo la varietà dei casi, componerò varie ed infinite cose da offender e difendere.
Beh, avrete da componere per secoli. Un vi pare d'aver esagerato?
Che dici?
Vorremmo scancellare qualche cosina, che so, uno strumento qui e là.
Oh, Ciuccio, ma non lo conosci il detto?
E dipende. Quale? Domandai incuriosito.
Chi un piange un poppa.
Quindi vergo?
Verga, verga, non ti fermare.
Sicché seguitò a berciare le sue visioni immaginifiche.
In tempo di pace credo satisfare benissimo ad paragone de omni altro in architettura, in composizione de edifici et pubblici et privati, et in conducere acqua da uno loco a uno altro, atto a offender e difender, per scultura di marmore, di bronzo et di terra. Similiter in picturacea che si possa fare ad paragone de omni altro e sia chi vuole.
Un male agli diti.
Scrivi, le tue dita sono giovani, niente lamenti.
Ah no, L'avete detto voi, chi un piange un poppa. Ma il genio non aveva pietà degli diti mii.
Ancora si potrà dare opera al cavallo di bronzo, che sarà gloria immortale ed eterno onore della felice memoria del signor vostro padre et della inclita casa sforzesca.
E poi, quasi declamando a urle:
et se alcuna delle sopradicte cose a alcuno paressino impossibile ed infattibile, me offero paratissimo ad farne esperimento nel parco vostro o in qual loco piacerà a vostra eccellenza, ad la quale umilmente quanto più posso me raccomando, eccetera, eccetera.
Pure?
Pure cosa?
Volete farne esperimento? Di tutta codesta roba? Non bastano le dritte che gli avete dato?
Vada grullo, codeste un son dritte, ma fatti.
Facti? Maestro, io sì, è vero, so grullo, arriva a dire citrullo se vi fa cosa gradita, ma dove li avreste tutti sti punti e saxi di grazia? E le bombarde e i passavolanti? E insomma, tutti gli strumenti che avete elencati in loco? Nel sottoscala, forse? Perché io non li ho veduti proprio. Insomma, ho capito che scrivete per farvi eccellente, ma per il mio C'avete bella che esagerato! Volevate un mio parere? Beh, è questo il mio parere, che giace sulla punta della mia lingua, senza macula sgradita. Un ci crederà nessuno a tutte codeste fantastiche prodezze.
Lodovico sì, ne son quasi certo.
Sempre che si rechi in cerca degli sputafuoco nel sottoscala, osservai ironico, convinto oramai di parlare con un andato di mente.
Non vi sono sputafuoco fra i miei ragionati strumenti, quali, per tu norma e regola, sono tutti qui vi parcheggiati.
Nella parrucca? Sbottai incredulo e divertito, poiché egli si indicava la testa.
Nel mio cervello, gran pezzo di babbaleo!
Tacemmo entrambi per un attimo. Forse si è fatto tardi.
Sì, va, che il tuo babbo ti reclama di certo, puzzone esotico.
Non vidi più. Non vidi più, Mastro Leonardo. E me ne dispiacque. Ma continuai a pensare che oltre che genio, gli era davvero un po' suonato. Oh, invece, cari posteri, aveva ragione lui. E io ero lo stupido babbaleo. Eh sì, mi sbagliavo proprio. Perché, naturalmente, la sua arte fu ben accolta da Ludovico Sforza. Anzi, per sua eccellenza, il maestro lavorò a lungo in Mediolanum e senza inviarmi mai nemmeno una letterina disegnata. E che movi, dico io? In fondo si poteva industriare ed espedirmi qualche cartoccio vinciano. In fondo, anche se per poco, ero stato il suo piccolo scrivano e per giunta pure fiorentino. Beh, altri mondi, altre storie del divenire.
A Milano, in effetti, Leonardo fece molte cose. Perfezionò i navigli e dipinse per il mondo quello che noi oggi conosciamo come Cenacolo Vinciano. Tuttavia, l'opera più curiosa, misterica e oseremmo dire più moderna che Leonardo concepì sotto gli auspici di Ludovico il Moro, a dispetto dei carri armati e delle bombarde rappresentate nella sua missiva, fu, a nostro modesto avviso, il dipinto che oggi si conosce con il nome de La Dama con l'Ermellino. Il dipinto, uno dei pochi di Leonardo ad appartenere a una collezione privata, è stato realizzato dal maestro fra il 1488 e il 1490. Si tratta di una tela alta 54 cm per 39 che attualmente si trova a Cracovia, al museo Czartoryski, dove fu riportata in seguito a numerose razzie perpetuate durante l'ultima guerra. Dal 2012 il dipinto è temporaneamente esposto al castello di Wawel. Il quadro rappresenta una bellissima ragazza che tiene fra le braccia un candido ermellino. L'immagine è potente perché Leonardo, ancora una volta, scardina i canoni del tempo e anziché riprodurre l'immagine della donna come avrebbero richiesto gli schemi e le mode coevi, cioè il mezzo busto posto in posizione frontale, sceglie per la fanciulla una posizione irrituale, ossia un mezzo busto in torsione, quasi in movimento. La donna del quadro, infatti, dà proprio l'impressione di essersi voltata all'improvviso, mantenendo la posizione del busto frontale e il viso rivolto verso la sua sinistra, destra per l'osservatore. Dato quest'ultimo, assolutamente rivoluzionario. Medesima postura è assunta dall'ermellino, che sembra essere attratto dalla stessa scena che ha improvvisamente rapito l'attenzione della padrona. Gli elementi di grandezza di questo prezioso dipinto sono diversi. Per cominciare, la fanciulla si dice fosse Cecilia Gallerani, amante di Ludovico il Moro. Alcuni ritengono persino che l'identità della ragazza fosse suggerita dalla presenza dell'ermellino, il cui nome in greco ha assonanza con il cognome della donna. Ma è più facile pensare che l'animale rappresenti Ludovico, che dal 1488 diviene membro del prestigioso Ordine dell'Ermellino, corporazione d'eccellenza dalle origini bretoni. A tal proposito, alcune tecniche di recente acquisizione avrebbero rivelato che sulla tela, in origine, gli ermellini fossero due. Tornando al dipinto, è innegabile che siamo di fronte a una donna bellissima, dall'incarnato pallido e immacolato. Un viso perfetto, regolare, incastonato in un leggerissimo copricapo chiuso fra due lacci sotto il mento che le copre interamente i capelli e sottolinea la perfetta sagoma del viso, un ovale. Dunque, a causa del copricapo, non sappiamo se è bionda o bruna e nulla di lei ce lo dice, ma non importa. Si potrebbe ipotizzare castana, ma da cosa lo si deduce? Forse dal copricapo medesimo? Posto a guisa di cuffia di un caldo color castagna, contribuisce a conferire pallore all'incarnato. Seppure le sopracciglia tenui, appena accennate, lascerebbero presagire una capigliatura chiara dai riflessi dorati. Frugando fra il fondo scuro e il collo sinuoso, ecco però che si intuisce una ciocca di capelli raccolta in un esile filo. La ciocca ha un colore indeciso, forse è un castano tanè o un più classico e nobile biondo cenere. Scendendo più in basso, le fa da colletto un filo di perle, anch'esse scure, che sottolineano un collo lungo e sinuoso. Una scollatura geometrica le incastona il décolleté in modo garbato ed elegante. L'abito è azzurro, con piccoli fiocchetti che le uniscono le maniche da cui spicca una fodera rosso cupo. La mano destra, sinistra per l'osservatore, accarezza l'ermellino. Il gesto è aristocratico. Le dita lunghe ed affusolate si mescolano perfettamente al manto regale dell'animale, che è dotato di una sua forza selvatica, rivelata in particolar modo dalla zampa che fa leva sul braccio della ragazza e che ci mostra minute ma poderose fasce muscolari. Qualcuno ha affermato che l'ermellino assomigli moltissimo ad un furetto, animale quest'ultimo che Leonardo aveva lungamente studiato. Gli storici dicono che la fanciulla potrebbe essere stata colta dal maestro nell'attimo in cui nella stanza faceva ingresso il suo amante, Ludovico, appunto. L'espressione della fanciulla, in effetti, è lieve. Mostra un sorriso appena accennato che ricorda vagamente quello della Gioconda. Pur tuttavia, a nostro parere, lo sguardo non è del tutto innocente, ma lascia intendere una più adulta consapevolezza. Intrigante specchio della ragazza è anche qui l'espressione dell'animale che tiene in grembo. Di fatto, dal muso del mammifero possiamo cogliere, in termini più istintivi, analoghi sentimenti di stupore, ma non di paura. Ad ogni modo, la grandezza di quest'opera è l'esplosione di modernità che traspare, coniugata a un senso estetico senza pari. Come sempre, il genio anticipa il tempo, rompe gli schemi, pensa altrimenti, guarda all'opposto di dove tutti guardano, una forza contraria e continua, una forza inevitabile e imprevista. Perché la forza evocatrice rivelata da questo dipinto è nel fatto che Leonardo, in sostanza, ci rappresenta lo scatto di un fotogramma, un'istantanea, un concetto arditissimo per l'epoca e decisamente avanti anni luce. Egli sceglie di rappresentare l'attimo in cui lei coglie l'arrivo di lui, precorrendo così meravigliosamente e suo malgrado l'invenzione futura della settima arte, il cinema. Sì, il cinema, di cui Leonardo è stato sicuramente un grande, grandissimo precursore, quantomeno per la creazione di una futura grammatica dell'inquadratura e dei suoi conseguenti ed intrinseci significati simbolici.
Si ringrazia per la partecipazione Oreste Valente, Gino La Monica, Antonella Giannini.